tutti coloro che hanno parlato hanno già coperto, parlato su tutti i soggetti di cui volevamo parlare. Ringrazio ogni oratore che ha parlato in questi giorni. Ci hanno servito bene, con diligenza. Si sono preparati bene per un lungo periodo e siamo grati per questo. Questi sono uomini che sono coinvolti nel ministero e aggiungere una conferenza come questa nella loro preparazione, tutti i pensieri, le preghiere, siamo grati per il loro lavoro. So che l'insegnamento è soltanto la parte che voi vedete, ma voi non vi rendete conto del lavoro che viene prima. E noi ringraziamo tutti questi uomini che ci hanno aiutato in questa conferenza, il cui ministero continuerà. Ieri c'erano 127 paesi che stavano guardando questa conferenza. C'erano 25.000 punti nel mondo dove si stava guardando questa conferenza. È un momento incredibile nella storia. Per portare il messaggio così lontano ci volevano anni, anni fa. Ma adesso simultaneamente si può vedere in tutto il mondo. Grazie agli oratori. Tutto quello che abbiamo detto è stato mandato in giro per il mondo ed è una grande responsabilità per noi. Questi uomini hanno preso sul serio la loro responsabilità e quello che è stato detto era necessario, è stato detto nel modo giusto. E ringraziamo il Signore per questo. Sono grato che avete il mio nuovo libro, perché è importante che queste cose siano messe per iscritte. Quando Dio ha voluto comunicare ha scritto un libro. Non ha fatto un video, ha scritto un libro, perché questo in qualche modo congela la verità, rimane al suo posto. E quando leggete questo libro dovrete in qualche modo ripetere quello che avete imparato durante questa settimana. Diventerete degli esperti di questo messaggio. Ci sono persone da intorno circa 30 nazioni qui nella congregazione. Ci sono persone da tutti gli Stati Uniti che stanno ascoltando. E voi siete aiutati anche dal libro nel portare in giro questa verità. I documenti sono messi chiaramente in questo libro. Credo che abbiamo dimostrato quello che crediamo e invito lo scrutinio di chiunque. Invito coloro che hanno ascoltato e che forse pensano che non è facilmente credibile, vi chiedo di guardare alla Bibbia e guardare il libro che ho scritto e confrontarli. Vi invito a fare questo scrutinio, questo esame. Questa conferenza è prima di tutto per la Chiesa, non è per i non credenti, non credo che possano capire quello di cui stiamo parlando, e credo che ci sono molti non credenti nel movimento carismatico e non mi aspetto che loro capiscano la verità, non credo che abbiano un desiderio per la verità o di anche il desiderio di ricercarla. I non credenti non fanno questo a meno che lo Spirito Santo non sta lavorando in loro. Ma noi vogliamo aiutare la Chiesa. Stiamo parlando alle persone che credono che la parola di Dio è la parola di Dio. E crediamo che questo aiuterà coloro che credono che Dio si è rivelato senza contraddizioni e chiaramente. Questo è per la vera Chiesa. In modo che si possa discernere così che si possa essere protetti dall'errore e che loro possano diventare anche una sorgente di verità per coloro che sono al di fuori della Chiesa. Abbiamo parlato al popolo di Dio, alla vera Chiesa, in un regno che è pieno di zizzanie e di veri credenti. Negli ultimi giorni ci sono stati degli attacchi da altri. Non li possiamo sfuggire perché li potete leggere sull'internet. Io voglio parlare a queste persone. Steve Rosso mi ha chiesto come mi sentivo per quello che stavo per dire. Ho detto: io non sono sicuro neanche di quello che dirò. E voglio rispondere alle critiche che sono venute e voglio usare delle parole e poi dargli una risposta. La prima critica è che siamo stati accusati di non essere amorevoli, ma vorrei suggerire che la cosa più amorevole che uno può fare è di dire la verità. Questo è il modo in cui l'amore si comporta. Non è amorevole di lasciare le persone al buio o nell'errore. Noi diciamo la verità con amore. E non si sta parlando soltanto dell'atteggiamento con cui si parla. La verità stessa è un atto di amore. In Atti 20 Paolo ha parlato agli Efesini e gli ha detto che io non ho smesso per 3 anni a mettervi, a avvertirvi con le lacrime, sapendo che dal dentro e dall'esterno ci saranno degli uomini perversi che vi cercheranno di portare lontano dalla verità. Essere un pastore, un anziano di una chiesa, hai la responsabilità, secondo quello che è scritto in Tito, capitolo 1, versetto 4, di poter far vedere l'errore e per dare argomenti biblici per combatterlo. Questo è il modo in cui uno cura le pecore. Questo è il modo in cui si proteggono. Siamo stati accusati di essere divisivi. E sono d'accordo. Per natura la verità divide. Questo è il motivo per cui Gesù ha detto che è venuto per portare una spada, per dividere le persone, dividere le famiglie. La verità, per la sua natura, si separa dall'errore. Ed è più importante di essere divisi dall'errore che essere uniti nell'errore. Noi lo capiamo che la verità divide. Quando ho scritto il Vangelo secondo Gesù, uno mi ha accusato e ha detto: tu hai diviso il corpo di Cristo. E io gli ho detto: posso farti una domanda? E quella risposta di sì, ho detto: quello che ho scritto è vero? Quella è l'unica domanda che io voglio farti. È normale che la verità divide, separa immediatamente l'errore dalla realtà. La terza critica, e l'ho letta oggi, che il problema non è chiaro nella Bibbia, è che una conferenza così e coloro che non sono d'accordo con noi, anche alcuni insegnanti, dimostra che non c'è chiarezza nella Bibbia. E la mia reazione a quell'accusa, che se questo soggetto non è chiaro, come alcuni dicono, è soltanto perché è divenuto poco chiaro sotto l'influenza di insegnanti falsi. Gli apostoli avevano chiarezza. Era chiara per i padri della Chiesa. Era chiara per i riformatori. Era chiara per i puritani. È stato detto chiaramente nei credi. È stato chiaro a molti teologi riformati. Spurgeon aveva chiarezza. Era chiaro per Sproul, per Boyce. E tutto di un tratto è diventato poco chiaro? Perché McPherson o Catherine Kuhlman o Jimmy Swaggart o Jim Baker o Kenneth Copeland hanno detto che non è chiaro. Nella dottrina storica e sana è sempre stato chiaro. Un'altra cosa è stata è che noi siamo, che stiamo parlando di qualcosa che è soltanto vero per le frange di questo movimento, quelli più estremi. E questo non è neanche vero. C'è dell'errore in questo movimento che passa attraverso tutto il movimento. Il 90% delle persone connesse al movimento carismatico è in qualche modo connesso al Vangelo della prosperità. Molti. E non credono alla Trinità. 100 milioni sono cattolici. Abbiamo sentito, dobbiamo soltanto guardare ai numeri. Questa non è una frangia, questo è un movimento che cresce. E che cresce anche velocemente. Alcuni hanno detto: stai attaccando un movimento che ci ha dato l'adorazione più ricca. La musica che è venuta dal movimento carismatico ha arricchito l'adorazione della Chiesa. Non credo di essere d'accordo. Io sono convinto che lo stile contemporaneo della Chiesa carismatica è un modo in cui questa teologia sbagliata è entrata nella Chiesa. La musica ha accomunato persone che attraverso la musica ha causato alle persone avere gli stessi pensieri. Questa musica ha attirato le persone ad unirsi insieme. E così questo ha portato delle persone ad accettare anche la teologia carismatica. Le chiese che hanno delle posizioni dottrinali sane sono delle chiese che hanno anche difficoltà ad abbracciare la musica carismatica. Queste chiese sane hanno difficoltà ad accettare la musica del movimento carismatico. E quando la musica non entra in queste chiese, anche la dottrina non entra. Non è che sto dicendo che non c'è musica contemporanea che è bellissima, noi la cantiamo, ma quando è fatta senza attenzione e quando è una musica che non ha a che fare con la mente, con il ragionamento, ha a che fare con la carne e non parla della verità, quando spinge le persone alle emozioni o a sentire alcune cose, porta le stesse conseguenze, gli stessi sentimenti che vanno d'accordo con i sentimenti del movimento carismatico. Se tutti cantiamo le stesse cose, allora saremo uniti. Io credo che il movimento carismatico ha abbassato il livello dell'orazione perché ha portato le persone a cantare soltanto attraverso i sentimenti, non attraverso la verità. Altri hanno criticato dicendo, e questo è successo quasi subito, che noi stiamo attaccando dei fratelli. Vorrei poter affermare che è vero, ma l'abbiamo già detto che questo movimento è formato per la maggior parte da non credenti, non cristiani. Alcuni anni fa ero intervistato da uno dei canali televisivi, c'era un grande scandalo nel movimento evangelico e questo intervistatore mi ha chiesto perché permetti che queste cose succedano? E mi ha chiesto chi è che fa attenzione al vostro movimento? Chi è la polizia del vostro movimento? Non poteva capire il fatto che nel mondo evangelico c'è questa libertà che nessuno deve rispondere all'autorità, un'autorità centrale. La mia risposta è stata: non c'è nessuno che fa il poliziotto per questo movimento. Chi è che dovrebbe essere poliziotto di questo movimento? Ve lo dico io. Ogni pastore fedele, ogni anziano fedele, ogni fedele insegnante della parola di Dio dovrebbe essere il poliziotto, dovrebbe essere colui che protegge. Se le guide riformate che conoscono la verità, conoscono il Vangelo e conoscono la parola di Dio, non fanno attenzione e proteggono questo movimento, i terroristi domineranno. In qualche modo è come l'Islam. Si sente parlare dell'Islam che i terroristi sono soltanto un piccolo gruppo. E allora la mia domanda è perché nel movimento musulmano, perché non si uniscono insieme e non cominciano a combattere i terroristi? Non lo fanno. C'è un peso sulle spalle di tutti gli uomini che conoscono la parola di Dio e che si devono alzare e devono denunciare questo movimento. Ma non lo sentiamo. Allora dicono, MacArthur è fissato, parla sempre delle stesse cose, è sempre contrario ai carismatici. Ma se tu fai parte della nostra chiesa, sai che non è vero. Sono 40 anni che abbiamo studiato il Nuovo Testamento. Non penso che siamo fissati su un soggetto solo. Sono venuto nel 69 e dal 69 abbiamo avuto una conferenza sul movimento carismatico ed è questa. E penso che è venuta troppo tardi. Penso che stiamo curando una ferita che abbiamo aspettato troppo per curare. Non sono fissato su questo soggetto. Ieri mi accusavano su questo dopo 2 giorni. Ci sono altri soggetti che ci hanno occupato. L'esaltazione di Gesù Cristo, l'adorazione vera. e siamo stati anche accusati di aver offeso alcuni. E questo non l'ho voluto fare apposta. Una volta un carismatico mi ha presentato in una conferenza e ha detto: questo è John MacArthur, che è molto più bello vederlo di persona che leggere i suoi libri. Io spero che quando difendo la verità lo faccio con amore, ma lo devo fare anche con giustizia. Devo essere onesto. Mi interessano i sentimenti delle persone. Sono preoccupato di offenderli, ma sono più preoccupato di offendere Dio. Questo movimento di cui abbiamo parlato è un movimento alieno. Non vi voglio parlare della storia, ma ci ho pensato molto ultimamente. C'è una linea di teologia corretta che va indietro fino agli apostoli, che è passato attraverso Atanasio, Agostino, Calvino, Lutero e i grandi riformatori e i puritani, e tutto era così chiaro per loro. È stato fatto attraverso la dottrina di Westminster e Martin Lloyd-Jones, Spurgeon, è passata attraverso Boyce e altri uomini che noi abbiamo conosciuto, attraverso uomini come R.C. Sproul. Questa è la linea di dottrina sana. Sono gli eroi di questa generazione. Noi sappiamo chi sono. Ne avete sentito parlare anche questa settimana. Noi parliamo di John Rogers e parliamo dei martiri. Pensiamo ai martiri che sono morti per la verità. Abbiamo visto coloro che sono morti e ci fanno venire lacrime agli occhi. Abbiamo un amore per William Tyndale. Questi sono i nostri eroi. Ma devi capire, quest'altro movimento evangelico che comincia nel 1966, circa nel 1966, quando gli hippies sono venuti a San Francisco e hanno fatto parte della Calvary Chapel, ed è cominciato un tipo di gioventù che ha detto alla Chiesa, uscendo dal momento hippie, come si devono comportare. Hanno smesso di vestirsi bene. Era la prima volta che nella storia della Chiesa la condotta della Chiesa si è conformata a una sottocultura che era nata attraverso la droga in California. Ma questo è un movimento totalmente diverso. Questo ha lanciato quelle chiese che stanno cercando di dare alle persone quello che vogliono sentire e hanno portato agli eccessi del movimento carismatico. Questa non è la linea da cui noi siamo venuti. Io non faccio parte dei Lonnie Frisbee, che ha fatto parte del Jesus, il movimento di Gesù che è morto di AIDS. Noi non facciamo parte di quelle chiese che sono desiderose di far piacere alla cultura, e sicuramente ce ne sono buone e cattive, ce ne sono migliori e peggiori, ma questo è un diverso movimento. Noi siamo molto diversi, molto. I nostri eroi sono diversi. Noi sappiamo chi fa parte di questo movimento, e se tu dici di essere da questa parte, allora hai una responsabilità di essere fedele deve essere fedele anche alla storia del nostro movimento. S- Se qualcuno deve fare attenzione al movimento evangelico, sono le persone in questa linea dottrinale sana. Questo mi preoccupa. Ho scritto il 12° capitolo di questo libro, non lo leggete adesso, ma l'ultimo capitolo al titolo Una lettera aperta ai miei amici continuisti. Questi amici sono persone che sono veramente amiche mie, che io rispetto, che hanno dato delle grandi, dei grandi contributi alla Chiesa, che ci hanno insegnato e mi hanno insegnato a me e che hanno avuto il ministero accanto a me, con cui ho pregato anche per ore, con cui ho parlato, abbiamo parlato delle nostre convinzioni, ma parlano e si mettono in un campo di essere continuisti perché vogliono dare un posto al movimento carismatico. Vorrei suggerire che loro non sono di aiuto. Abbiamo bisogno che anche loro possano aiutare a ripulire il movimento. Nell'ultimo capitolo io dico 8 motivi importanti per cui ci devono aiutare. Il primo è che la posizione continuista dà un'illusione di legittimità al movimento carismatico. Quando tu sei un continuista, tu stai dando una legittimità a questo movimento. Forse vuoi cercare di controllarlo, ma quando persone rispettate che fanno parte di un movimento carismatico sono la grande minoranza, ma quando danno legittimità a questo movimento ricevono rispetto perché loro sono rispettati. E così ci sono queste persone giovani, riformate, irrequiete, che si attaccano a questi eroi che sono aperti al movimento carismatico e che affermano questi segni miracolosi, così li seguono. E abbracciano queste idee della continuità o sono aperti alla continuità dei doni miracolosi. Quando questi uomini studiosi danno credibilità a questo movimento e non condannano quelle che sono le pratiche antibibliche, loro coprono e danno una copertura a un movimento che è pericoloso. La seconda cosa che voglio dire è che il movimento continuista degrada la natura miracolosa dei veri doni che erano stati dati alla Chiesa. La loro posizione degrada i veri miracoli che erano stati dati alla Chiesa primitiva. Sappiamo che Dio stava dando la sua rivelazione al tempo degli apostoli, al tempo dei discepoli. A quel tempo i segni, i miracoli davano validità a coloro e autorità a coloro che proclamavano la rivelazione. La parola di Dio veniva confermata e Dio era testimone. Attraverso l'opera dello Spirito Santo. Se i segni e i miracoli e le lingue sono un'esperienza di tutti oggi, quei passi biblici non hanno più significato, non sono più un segno di nulla. Quando i continuisti usano i termini del Nuovo Testamento, ma poi lo definiscono in un modo differente, diminuiscono l'opera dello Spirito Santo, quando i doni che sono praticati oggi sono gli stessi che sono praticati o sono stati praticati nella Chiesa primitiva, e allora questi doni diventano sminuiti. Quando si usa la terminologia del Nuovo Testamento per parlare di nuovi doni, degrada quello che era veramente genuinamente miracoloso nel primo secolo. Il continuismo degrada la verità. Questa posizione continuista, poi il terzo, non permette a questi uomini di proteggere la verità, perché una volta che si accettano i doni come un segno, a quel punto si permette a qualsiasi cosa di entrare nella Chiesa. Si cominceranno ad sentire aspetti bizzarri che dovrebbero essere completamente denunciati, e noi aspettiamo per questa denuncia da coloro che sono continuisti, che dovrebbero sapere che è sbagliato, ma questa denuncia non avviene. Hanno abbandonato una posizione onorevole e non possono più parlare. E così non hanno più i criteri per screditare questo comportamento. Quando parlano del fatto che c'è ancora rivelazione oggi, è un modo di aprire la porta ad altra confusione. Quando dicono che c'è profezia oggi, ma che possono essere errate. Quando parlano di guarigioni, ma non sono le stesse guarigioni degli apostoli. Quando si parla di lingue che sono diverse, questa posizione continuista porta le persone a accettare qualsiasi cosa come se venisse da Dio. Qualsiasi esperienza o espressione o nozione o idea che gli viene in mente viene considerata una profezia. Toglie l'autorità e nessuno può essere messo più sotto esame. Non si sa più che cosa è legittimo. I continuisti, quando permettono alcune cose, permettono tutto, perché non hanno i criteri per decidere quello che è e quello che non è accurato. L'idea che i credenti si devono aspettare delle rivelazioni nuove, delle esperienze mistiche o parole di profezia crea una teologia che porterà all'errore. Numero 5. Con l'insistere che Dio sta continuando a dare rivelazione oggi, il movimento continuista non dimostra di credere alla sola scrittura. Ieri l'abbiamo sentito. Nessuno dei miei amici che sono continuisti, nessuno di loro rinnega il fatto che il canone delle scritture è stato terminato, è stato chiuso. Loro credono all'autorità delle scritture, credono alla sufficienza delle scritture, ma cadono su quello che loro rinnegano perché insegnano ai credenti di aspettarsi altre rivelazioni. Ed viene abusato in così tanti modi. E questo viene abusato dalle persone che hanno posizioni di potere, che dicono di parlare da parte di Dio. Numero 6. Quando si permette di parlare in lingue come una lingua anche personale di preghiera, si apre la porta ad avere un tipo di linguaggio che non è ragionato. se la profezia di oggi non è come la profezia biblica, se le lingue non sono più come quelle bibliche, perché non sono lingue conosciute, allora non sono continuisti, perché sono in realtà cessazionisti, senza ammetterlo. Hanno detto che i doni di oggi non sono quelli di una volta. Hanno accettato qualcosa che non è vero, qualcosa che è falso. Non si può accettare quello. Quello non è una posizione nobile. Accettare quello che è falso. E lo ammettono che non è la stessa cosa. Numero 7. Nell'accettare il fatto che le guarigioni continuano, permettono di il proliferare di questi guaritori che sono falsi. Quando si dice che questo dono di guarigioni continua senza avere nessuna prova, allora tu hai aperto la porta o hai dato validità a questi guaritori. Chi è che vuole fare questo? Questi guaritori non sono i peggiori? Non vanno negli ospedali a curare la gente? Vanno e colpiscono i più disperati, i più malati, quelli senza speranza? Molte volte sono i più poveri. Gli dicono bugie e loro diventano ricchi. Chi è che vuole aiutare questo gruppo di persone? I continuisti anche, e per ultimo, disonorano lo Spirito Santo perché attribuiscono a lui quello che lui non fa. Non è sufficiente avere lo Spirito Santo in noi, di avere i doni dello Spirito, per avere che abbiamo il frutto dello Spirito, che abbiamo la grazia dello Spirito? Non è sufficiente avere le promesse dello Spirito? Ho bisogno di andare da Dio e dirgli: dammi ancora, dammi delle altre cose, io voglio anche quello. Quale mancanza stai cercando di accusare lo Spirito di portare nella tua vita? Hai disonorato lo Spirito Santo e hai permesso a delle persone di essere attirate contro quello che è falso o contraffatto, e invece di essere portati all'avere gratitudine alla pienezza di quello che lo Spirito Santo ci dà, e ci dà pienamente lo Spirito. La posizione continuista porta ad inciampare nel cammino della santificazione, la crescita spirituale. Porta le persone a pensare che non hanno quello di cui hanno bisogno, le porta ad inseguire quello che non hanno. E questo è triste. Potremmo dire tante altre cose, ci saranno dettagli nel libro. Ma io sono convinto che il movimento carismatico ha portato molto più errore teologico di qualsiasi altra cosa. La psicologia, l'ecumenismo sono stati malvagi, il pragmatismo è stato malvagio, il misticismo è malvagio, ma nulla è così malvagio come il movimento carismatico per l'impatto che sta avendo. Una volta questo tipo di esperienza ti prende, non ci sono più freni per le eresie che possono entrare nella Chiesa. Così il movimento carismatico diventa questo fuoco diverso che è entrato nella Chiesa. Questo è il momento in cui la vera Chiesa deve reagire. Queste sono le è il momento per cui, per le persone che hanno seguito la riforma e i riformatori, che devono reagire con chiarezza. Per allearsi ai riformatori dobbiamo condurci con lo stesso tipo di coraggio. Non chiamatevi carismatici calvinisti, perché Calvino non lo accetterebbe mai. E Calvino l'ha rigettato. Dovete smettere di chiamarvi calvinisti. Sono preoccupato perché questi uomini che sono buoni, che amano il Signore, potrebbero fare una grande differenza nella vita di questi giovani se loro fossero pronti a prendere una posizione chiara. Voi forse pensate che ho finito, ma non ho finito. Voglio che aprite le vostre Bibbie all'ultimo capitolo di Prima Timoteo. C'è un'altra cosa che voglio dire. Ed è questo. Se io non prendessi questa posizione, e se questi altri uomini che sono qui non avessero preso la stessa posizione, saremmo infedeli alla nostra chiamata pastorale. Questo non è soltanto qualcosa che è personale. Questa è la mia responsabilità di pastore. E io sarò responsabile davanti a Dio nel mettere in atto questa responsabilità. Paolo termina la sua vita, scrive a Timoteo. Sta passando il testimone a Timoteo. In Prima Timoteo 6 gli ricorda che è un combattimento, è stato un buon combattimento della fede, è stata una battaglia. E al versetto 20 gli dice questo, dice: Oh Timoteo, custodisci il deposito. Di che cosa sta parlando? Che cosa gli è stato depositato? Custodisci il tesoro. Che cos'è il tesoro? La rivelazione divina. Custodisci quello che ti è stato depositato nella tua mente, la verità divina, e evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quelle che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. Questo è il modo in cui lui termina la prima epistola che scrive a Timoteo, mentre gli passa il testimone. L'ultima parola dice: proteggi, custodisci il deposito della verità, evita i discorsi vuoti, le obiezioni che falsamente si chiama scienza, e che alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. Questa è una responsabilità fondamentale dell'uomo di Dio, di essere un guardiano del tesoro, di proteggere il tesoro nel suo tempo e di passarlo ai tempi che seguono. Paolo è preoccupato per Timoteo, dopo che ha scritto a Tito, dopo aver scritto Tito, scrive secondo Timoteo, una lettera finale, è preoccupato per Timoteo, molto preoccupato. versetto 6 del capitolo 1 del secondo Timoteo, gli dice di ravvivare il dono che è in te mediante le posizioni delle mani. Lui è stato chiamato a predicare e lui non lo stava facendo, stava permettendo a delle persone nella chiesa di fermarlo, era intimidito dalle persone dall'esterno e lui stava cominciando ad essere silenzioso, cominciava ad avere paura. E lui gli ha detto di non avere timidezza, ma gli ha detto di avere forza, d'amore e di autocontrollo. Paolo si rende conto che un momento è importante e che Timoteo si sta dimostrando debole. Dice, non avere dunque vergogna della testimonianza. Nel versetto 8 dice, non ti vergognare di predicare la verità. Questo dono che si è dato attraverso l'imposizione delle mani, non essere un codardo. Al versetto 8, non avere vergogna della testimonianza del nostro Signore. Timoteo, dopo tutti questi anni con Paolo, dopo aver visto i trionfi di Paolo nel suo ministero, stava cominciando a diventare timido, si stava vergognando della testimonianza, si cominciava a vergognare di essere identificato con Paolo. Sembra di sì. Questo era un momento di paura per Paolo, aveva paura che qualcosa succedeva a Timoteo. Al versetto 13 gli dice, prendi come modello le sane parole che hai udito da me con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Io capisco che ci sono tante persone stanno comunicando, sono persone che piacciono, che attirano, che sono interessanti, che attirano un grande uditorio. Ma l'istruzione di Paolo a Timoteo era di custodire il buon deposito e di proteggere la verità. Era un tesoro. Il ministero è di proteggere. Proclamiamo la verità, ma la proteggiamo anche. Alla fine della sua vita, Paolo era tristato. Al versetto 15, lui dice, tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. Era stato abbandonato. Al di fuori di alcuni che non si sono vergognati delle catene. Il prezzo era troppo alto. Paolo alla fine della sua vita ha detto, Timoteo, ti ho dato il tesoro, proteggi il tesoro, ritieni le sane parole. Al capitolo 2 va avanti, dice, tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Le cose che udite da me, questo è il tesoro, in presenza di molti testimoni. Affidali a uomini fedeli che sono capaci di insegnarle anche ad altri. Qui ci sono diverse generazioni, Paolo, Timoteo, altri, che devono passare ad altri. Questa è la staffetta. Questo mi rattrista anche a me. Quello che quando vedo queste chiese che fanno finta che non sono legate a nessuno del passato, che dicono di essere nuove, slegate da tutto. Chiese che dicono che sono slegate da ogni esperienza precedente. Paolo dice, io ti ho dato verità, tu lo dai alla prossima generazione in modo che loro lo possano dare alla prossima generazione. La fedeltà di ritenere quello che ti è stato dato. Non c'è creatività. Sopporta, gli dice, la sofferenza come un buon soldato di Gesù Cristo, non prestando servizio come soldato che si mischia nelle faccende della vita. Dice, competi come un atleta, sia un soldato, l'insegnante. Al versetto 9 gli dice, dopo di ricordare Gesù Cristo che è il modello per te. Gli dice che io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Questa è la parola più importante per ogni giovane predicatore, dall'apostolo che sta per essere, che sarà decapitato presto e andrà in cielo, alla prossima generazione, che cosa gli dice a Timoteo? Quando io guardo al carattere, lo stile di questi uomini, che si chiamano pastori, come sarà la prossima generazione quando la verità è nelle mani di queste persone? Cosa deve fare Timoteo? Versetto 14. Dice, ricorda loro queste cose, scongiurandole davanti a Dio, che non facciano disputi di parole, esse non servono niente e conducono rovina a chi le ascolta. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Questo è il compito. Al versetto 16, evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano nell'impietà e che si vanno avanti come la cancrena. Uomini che hanno deviato dalla verità. Al versetto 20 dice, in una grande casa non ci sono soltanto vasi d'argento, d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. In ogni casa, in tutti i tempi, ci sono stati tutti i tipi di vasi. Non c'erano i bagni, e così c'erano i vasi d'oro e d'argento. Questi erano per le cose onorabili, per servire il cibo, i vasi di legno e di terra erano per le cose per buttare quello che non era da trattenere. Tu che cosa vuoi essere? Vuoi essere un vaso d'oro o un vaso di terra? Se uno si purifica o si conserva puro da quelle cose, dall'influenza, dai comportamenti mondani che portano alla cancrena, se tu ti purifichi da queste cose, le cose che non sono bibliche, allora tu sarai un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace, come quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che genero contese. E si va avanti per lo stesso sentiero. Abbiamo sentito negli altri messaggi che bisogna essere attaccati alle scritture, che le scritture sono ispirate da Dio. Abbiamo visto nel versetto 16 che ogni scrittura è ispirata ed è utile ad insegnare, riprendere, correggere e giudicare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. E dice, ti scongiuro davanti a Dio, Cristo, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, riprova, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. E infatti avverrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Da quando ero giovane, quando mio padre mi ha dato la prima Bibbia, ha scritto davanti, ha detto, Giovanni o John, predica la parola. Mi ha detto, predica la parola. non ci è voluto molto per capire che predicare la parola aveva un contesto, che io ero solo responsabile davanti a Dio di essere fedele alla parola di Dio, e questa fedeltà doveva essere di predicare la sana dottrina, che questo dovevo proteggere la sana dottrina. Paolo termina la sua vita ricordando a Timoteo, dicendogli: ho combattuto il buon combattimento, è un combattimento, ho finito, ho tenuto, ho mantenuto la fede. La fede, si sta parlando della verità, e vado avanti alla mia fine. Non è stato facile, tutti mi hanno abbandonato, parla al versetto 10 di Dema, che l'aveva abbandonata. Solo Luca era rimasto con lui, al versetto 11. Tutto quello che Paolo aveva fatto, adesso è solo, è solitario, è rimasto soltanto Luca. E gli chiede a Marco di venire per avere comunione. E gli chiede di portargli il suo mantello e di portargli le pergamene. Dice nella prima difesa, versetto 16, nessuno si è trovato a mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Ma il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzo del mio messaggio fosse pienamente proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Sarà così? Io sono circondato da persone meravigliose. Sono così benedetto. Non posso dire, come ha detto Paolo, che tutti l'hanno abbandonato, perché io sono benedetto. Non mi hanno abbandonato tutti. Credo che quando noi prendiamo delle posizioni chiare sappiamo che cosa vuol dire essere insultati o e arriviamo a un certo punto dove dobbiamo chiedere al Signore: aiutaci tu, e il Signore ci darà la forza e Lui ci ricompenserà per la nostra fedeltà, e lo farà per te. È una lettera dal cuore di Paolo a Timoteo. Come ha reagito Timoteo? Lo troviamo nel libro agli Ebrei. Quando l'autore scrive questo al versetto 23 del capitolo 13. Dice: sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà. Che cosa vuol dire questo? In libertà da dove? È stato anche lui in prigione. Timoteo era in prigione, è stato liberato. Timoteo era stato silenzioso per cercare di non andare in prigione, aveva avuto paura. Voleva che proprio questo non succedesse. Ha ricevuto quella lettera. Credo che gli ha toccato il cuore, è diventato coraggioso ed è andato in prigione. Ma è stato liberato. Voglio dire una parola. Sono grato che ci sono queste parole. Sono grato di vedere questo versetto, che la lettera di Paolo ha cambiato il corso della vita di Timoteo, e che possa fare la stessa cosa per tutti noi e per voi. Sei pronto a proteggere il tesoro, a mantenere le sane parole, studiare in modo che tu possa essere approvato davanti a Dio, che tu non ti debba vergognare, che tu sia pronto a predicare la parola fedelmente. E se nessuno vuole rimanere con noi, il Signore non ci abbandonerà. Signore, ti ringraziamo per quel tempo che abbiamo avuto in questi giorni. È stata una grande benedizione. È un po' come se è stato sul monte. Abbiamo visto la tua gloria e questo è il nostro atteggiamento, perché abbiamo intensamente guardato a te e alla tua parola, ed è lì la tua gloria. La tua parola dice che tu ti riveli come colui che è glorioso. Ti ringraziamo per la comunione che abbiamo goduto. Grazie per queste nuove amicizie che abbiamo fatto. Signore, abbiamo cercato di offrirti un servizio in questa conferenza per innalzare davanti a te le nostre menti, i nostri cuori, per essere preparati per un nuovo livello di servizio, per essere utili per te. Nel nostro modo piccolo, ognuno di noi essere un freno per quelli che ti disonorano. Ti ringraziamo, o Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo, che ci dà la forza. Tutto questo è per la tua gloria, per il tuo onore, tutto questo. E l'abbiamo offerto umilmente, sapendo che il migliore che ti possiamo dare non è sufficiente. Tutti i nostri pensieri, tutti i nostri sforzi. Chi ha parlato, chi ha ascoltato, l'abbiamo fatto per portarti gloria. Che possa essere soltanto il principio di vite che si dedicano alla tua gloria. Vogliamo sentire il dolore quando tu vieni disonorato e che tu possa usarci come strumenti per salvare alcuni, aiutare i credenti a scappare da quello che sono degli inganni. Ti offriamo questa settimana, mentre la verità sta andando in tutto il mondo, portala dove vuoi, usala come vuoi. E questo è quello che noi ti chiediamo. E noi troviamo pace e gioiamo in quello che tu fai, con quello che noi abbiamo messo sull'altare. Che tu possa essere glorificato, ti preghiamo. Amen.